Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. La parola di Dio dichiara ripetutamente una cosa che, per quanto è chiara nella Bibbia, non è compresa dalla gente, cioè che non tutti saranno salvati. Addirittura Gesù dice che molti cristiani saranno mandati all'inferno. Gesù dice molti in quel giorno diranno: Signori, Signori, solo cristiani chiamano Gesù Cristo Signore. I buddisti non chiamano Gesù Signore. I musulmani non chiamano Gesù Signore. Gesù dice molti diranno in quel giorno: Signori, Signori, e lui dirà a loro: Non vi ho mai conosciuto. Allora, chi sarà salvato? La Bibbia è chiara che per essere salvato uno deve capire di aver bisogno della salvezza. Cioè nessuno si sottopone alla chemioterapia. Vari di noi abbiamo perso cari con tumori e mio papà dopo qualche seduta ha detto: basta, io muoio piuttosto che accettare questo. E lui ha smesso, perché chemioterapia, questo era 28 anni fa, 29 anni fa, ma non è migliorato più di tanto. Comunque era terribile, gli effetti secondari erano così terribili che lui ha detto: no, io non ci torno, preferisco solo morire. E non è tornato. Nessuno accetta chemioterapia se non è convinto che ha un tumore, giusto? Se io non credo di avere un tumore, io non ci vado. O se ci vado la prima volta è veramente terribile e il dottore dico: ma io non sono convinto di avere un tumore, io non ci torno. Nessuno va a Gesù Cristo per la salvezza se non sa di essere perduto, ma veramente perduto. Quindi dobbiamo capire: io sono colpevole e non posso, io cercando di fare il mio meglio non posso arrivare. Solo allora posso vedere in Gesù Cristo il Salvatore che è. Non posso però credere in Gesù come una parte della salvezza. Non posso dire: va bene, io voglio Gesù, però voglio anche un altro mediatore. Come una donna che un uomo dice: vuoi sposarmi? Ricordate l'esempio? E dice: sì, però avrò altre donne. Lei riderà: no, ho tutto o niente, giustamente, tutto o niente. Però come posso andare a Gesù se non vedo Gesù, uno che vuole accogliermi? Cioè io non vado a Gesù se non capisco qualcosa del cuore di Gesù. Io vado a Gesù solamente se vedo due cose: uno, il mio bisogno di un Salvatore, e numero due, un Salvatore che mi accoglierà. Se non vedo quelle due cose, io non ci vado. Allora, tante persone credono in Gesù intellettualmente. Credono: sì, sì, Gesù esiste, Gesù è il figlio di Dio, Gesù è andato alla croce, Gesù è risorto, ci credo tutto, ma non credono in Gesù come il loro salvatore personale. Sì, sì, è il nostro salvatore, una cosa generica. Ma non: io sono sotto condanna. E il motivo è che, fra l'altro, non conoscono il cuore di Gesù. Una cosa triste ma vera: perché tante persone sono attirate alla Madonna? Come viene descritta la cosiddetta Madonna? Come viene descritta? Cos'è che attira le persone? È come una madre che ha il cuore per noi. E vi dico una cosa: chi pensa quello non conosce il cuore di Gesù. Chi vede un cuore di uno che ci accoglie nella Madonna non ha capito chi è il cuore di Gesù, che ha un cuore infinitamente più accogliente. Basta guardare il vero Gesù nella Bibbia, tu vedi uno che accoglieva. Io sono il buon pastore, chi viene a me non lo caccerò mai via. E Gesù non è cambiato. Gesù Cristo è il buon pastore, si autodefinisce così, che va in cerca delle pecore perdute. Gesù ama le pecore, cura teneramente le pecore. Quindi È molto importante quando leggiamo la Bibbia che leggiamo soprattutto per conoscere Dio, che si conosce tramite Gesù Cristo. Solo così io non posso fidarmi di un Dio a me sconosciuto. Non posso fidarmi ad un Dio sconosciuto. Racconto la storia vera che anni fa ho messo Adriano sul mio conto in banca. Allora, prima di averlo conosciuto, non avrei mai fatto quello, giusto? Lui non era meno affidabile prima, ma non lo conoscevo. E come posso fidare quello che ho a qualcuno se non lo conosco? Pur essendo la persona più affidabile al mondo, il problema non è quanto è affidabile, il problema è che non lo conosco. Ma conoscendolo, dico, io posso fidarmi. Allora, Dio è affidabile con la mia vita, la mia anima, il mio tutto, ma se non lo conosco, non riesco a fidarmi di lui. Non posso avere fede in un Dio che in realtà so di lui, ma non lo conosco. È per quello che è fondamentale leggere la parola di Dio, perché è la parola di Dio che ci mostra Dio vero, non sentire dire secondo o terzo mano di lui, ma lì vedo Dio stesso. Allora, oggi voglio guardare un brano che ci parla di un miracolo che Gesù ha compiuto, che ci fa vedere il potere di Gesù, ma molto di più ci aiuta a capire il suo cuore. E io prego che tramite questo possiamo vedere più chi è Gesù Cristo. Allora, il brano che vogliamo guardare stasera è Marco 1, che parla di un lebbroso. Allora, dobbiamo capire che la lebbra, questa malattia di allora, non esiste oggi. Esiste una malattia chiamata la lebbra oggi, ma non è quella malattia. Quello era diverso, che di quello che si riesce a capire non esiste più. Da tutte le varie descrizioni nella Bibbia, quella malattia non esiste più. Era la malattia più terribile dell'epoca. È l'unica malattia di cui la Bibbia ne parla moltissimo. Ne parla moltissimo, di nessun'altra malattia, ma della lebbra parla moltissimo nell'Antico Testamento, nella legge di Dio. Allora, qualche cosa per aiutarci a capire questa malattia. Era una malattia che iniziava dentro, infettava tutto il sangue, la carne, le ossa e alla fine la pelle. Solamente quando era ben radicato nel corpo cominciava ad essere visibile, con delle macchie bianche sulla pelle che si vedeva. Queste macchie si allargavano un po' alla volta e cominciavano a coprire tutto il corpo del lebbroso. La sua apparenza a quel punto diventava quasi mostruoso. Solitamente questa orribile malattia non causava la morte, non per anni. Durava anni e anni. Lui poteva perdere perfino le dita, i piedi, tante cose, ma era molto contagioso. Toccava tutto il corpo, ma la sofferenza peggiore non era fisica, non era doloroso. La sofferenza era che, essendo contagioso, Dio ha detto: chi è lebbroso non può avere contatto con nessun altro essere umano se non altri lebbrosi. Quindi un marito o una mamma che prendeva la lebbra doveva andarsi via dalla famiglia, non poteva mai più avere contatto con loro. A distanza potevano parlare, stando lì: come stai? Raccontami. Però a distanza, 5-10 metri, non potevano stare vicini, mai più per la vita. Quindi questa persona non poteva mai più abbracciare la moglie, il marito, i figli, mai, mai, mai. Doveva vivere fuori. Quindi in più, come lebbroso, non era permesso assolutamente per i giudei di andare al tempio. Vietato. Al tempio era l'unico posto per i giudei di adorare Dio, di celebrare i sacrifici per ottenere il perdono, di stare nella presenza di Dio per loro. Quindi la persona era esclusa dalla famiglia, i cari, era esclusa in un certo senso da Dio. Quindi una cosa terribile. Come dico, nella Bibbia, la Bibbia parlava moltissimo di quello che devo fare, era l'unica malattia per cui uno doveva recarsi dal sacerdote per essere esaminato, non da un medico, dal sacerdote. E da quello capiamo che nel piano di Dio, dovevamo capire che era non solo una malattia vera fisica, che lo era, era anche un tipo, che vuol dire anche vuol dire un simbolo di qualcos'altro, cioè era una vera malattia che simbolizzava qualcos'altro, che era il peccato. Infatti, il peccato influisce tutta la persona, inizia da dentro e poi esce. Perché pecchiamo? Pecchiamo perché siamo peccatori. Non pecchiamo perché le circostanze ci hanno schiacciati. Le circostanze rivelano quello che è nel cuore. Io lo so benissimo, prego anche voi. Quando io scatto sotto molto stress, non, lo stress non mi ha fatto scattare, ha rivelato, ha schiacciato fuori quello che avevo dentro. Quindi, è come la lebbra. La lebbra era una malattia che nessun uomo poteva guarire da solo. Nessun altro uomo poteva guarire un lebbroso. Non c'era cura, solo Dio poteva guarire un lebbroso e nell'Antico Testamento, nella legge data a Mosè, diceva se uno viene guarito doveva andare dal sacerdote per fare un sacrificio. In tutta la storia nessun giudeo era mai guarito dalla lebbra. Un uomo è stato guarito. Chi era? Naaman, che non era giudeo, era un siriano, il generale che aveva fatto tante guerre contro Israele e Dio ha guarito lui. Ma non ha guarito nessun giudeo. Allora, come simbolo del peccato, nessun uomo può guarirsi dal proprio peccato. Tu puoi fare tutto il... Qual è Romani 6:23? Qual è il salario del peccato? La morte, separazione da Dio, la vita. Allora, se io pecco, non sei pecco, visto che ho peccato, qual è il giudizio contro di me, separazione da Dio. Io posso fare tutte le buone opere che voglio, ma non toglie la mia condanna. Gesù è morto sulla croce per pagare di coloro che dicono io sono colpevole. Tu devi morire per me, se no non c'è speranza. Questo è la lebbra. Allora, con quella introduzione per farci capire questa malattia, voglio leggere Marco 1 da 40 a 42. Marco 1, 40 a 42. E venne da lui un lebbroso, il quale, supplicandolo, cadde in ginocchio davanti a lui e gli disse, se vuoi, tu puoi mondarmi. E Gesù, mossa a pietà, stese la mano, lo toccò e gli disse, sì, io voglio, sii mondato. E come ebbe detto questo, subito la lebbra lo lasciò e fu guarito. In questo brano, un uomo estremamente bisognoso trova la guarigione totale in Gesù. Vogliamo analizzare questo tenendo sempre in mente che la sua malattia rappresenta il nostro peccato. Per prima cosa, vogliamo considerare il lebbroso. E poi consideriamo Cristo. Il lebbroso rappresenta un peccatore, è un vero ammalato in questo brano, ma rappresenta chi è ammalato del peccato. Lui aveva passato tempo, probabilmente anni, dipende da quando aveva la lebbra, isolato dalla società, dalla famiglia, dal tempio. Lui era ostacolato da tutto. Vivevano fuori città. Non erano permessi in città. Dalle capanne, se c'erano vari, convivevano per aiutarsi l'uno l'altro, anche morendo, perché non c'era nessun altro che poteva aiutarli. Lui aveva mancato, era un giogo terribile. Però aveva sentito parlare di Gesù. Allora, ricordati, non potevano toccare altre persone, ma potevano stare lì e a distanza parlare con gli altri. E chiaramente la famiglia venivano, immagino, tutti i giorni, a parlare e così a distanza vedeva i figli crescere, vedeva tutto. E allora, senti, c'è questo uomo che sta girando in tutte le sorelle e lui sta guarendo persone, anche dalla lebbra, guarendo dalla lebbra, mai avvenuto. No, è vero, è un uomo da Dio, sta guarendo le persone da cecità, da essere, ma anche dalla lebbra. Questo per la prima volta da quando aveva la malattia una scintilla di speranza. Ma non è possibile. Eppure, mi stanno raccontando questo. Ma è possibile? Lui sta guarendo le persone dalla lebbra? Mai sentito, mai sentito. Potrei anch'io essere guarito? Nasce questa speranza. Allora, questo interessamento in Gesù non era un interesse. Ah, oh, io vorrei sapere. Ricordate Erode? Erode, il re malvagio, non quello che aveva fatto morire, ma questo era il suo nipote, se non ricordo male. E lui era curioso di vedere Gesù, curioso. Ah, oh, ho sentito questo uomo che ha fatto miracoli, vorrei vederlo anch'io. Ma era una curiosità intellettuale. Questo uomo voleva conoscere Gesù perché era disperato, sapeva solo lui può aiutarmi. E se confrontiamo questo con la situazione di un peccatore per avere la salvezza deve capire solo Gesù può salvarmi. Nessun altro, solo Gesù può salvarmi. Infatti voglio leggervi, vi leggo io, Romani 10. Ascoltate, poiché non c'è distinzione fra il giudeo e il greco, perché uno stesso è il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Come dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto? Non puoi invocare il Signore, salvami, se non hai creduto in Lui. E come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? E come udranno se non c'è chi predichi? E come predicheranno se non sono mandati? Come sta scritto, quanto sono belli i piedi di coloro che annunciano la pace, che annunciano buone novelle. Quindi se tu non sai del tuo bisogno e che solo Gesù può salvarti, tu non invocherai Lui. Quindi, questo brano ci ricorda l'importanza di parlare di Gesù Cristo. Orbene, questo lebbroso aveva sentito parlare di Gesù Cristo. Avendo sentito parlare di Gesù e avendo compreso che questo Gesù era capace di fare quello che nessun altro nel mondo poteva fare, questo lebbroso venne a Gesù per cercare la cura della sua malattia. Non sappiamo quanta era la distanza, ma posso assicurarvi, non importa la distanza, lui, io devo andare. Che sia vicino, che sia lontano, non importa, io ci vado. Nulla mi ostacola di andare. Il fatto che sia venuto a Gesù, nonostante che Gesù fosse circondato da persone e il lebbroso non avrebbe dovuto avvicinarsi ad una persona non lebbrosa, nonché il modo in cui si è buttato in ginocchio davanti a Gesù, ci fa capire che questo uomo era pienamente conscio della gravità della sua malattia. Lui sapeva, se non c'è un'opera miracolosa, io non guarirò mai. E un peccatore deve capire, se non c'è un'opera miracolosa che io non posso ottenere e nessun altro può ottenermi, solo Gesù, io rimango nel mio peccato. Era disperato e sapeva, solo lui può salvarmi. E sai, un uomo lebbroso avrebbe scambiato tutto se fosse un uomo ricco. Avrebbe detto, prendete tutto quello che ho, ma guariscimi. E un peccatore non arriva alla salvezza finché non dice, Signore, non importa quello che mi dici, qualunque cosa che mi dici mi va bene, perché io ho bisogno della salvezza. Nessuno arriva alla salvezza se non riconosce che il mio problema più grande non è questo o quello o quell'altro, il mio problema è il mio peccato, perché qui tutto finirà. Avete letto nel giornale che era ieri o l'altro ieri quel volo in America dove il motore è esploso? E questa signora, una mamma di due figli, un ottimo lavoro in banca, esplode il motore! E lei era seduta accanto alla finestra vicino e entra un pezzo e la uccide. Io quante volte ho volato e mi sono messo accanto all'ala, tante volte. Cioè, non succede questo, ma è successo. La morte può arrivare. Allora, tutti i problemi della vita, che importano? Che importano? Se tu ti trovi stanotte davanti a Dio, tutti i problemi terreni spariscono, ma c'è il problema più grande. Allora, Questo uomo arriva a Gesù disperato, però sapendo che Gesù è l'unico che può aiutarmi. Ma c'è una cosa. Aveva sentito parlare della potenza di Gesù, ma non conosceva il cuore di Gesù. Quindi lui è capace, ho sentito di guarigione che ha fatto lui, ma vorrà? Avrà voglia di guarirmi? Questo non lo so. Questo non lo so. Infatti, leggo di nuovo il versetto 40. E venne da lui un lebbroso, il quale, supplicandolo, cadde in ginocchio davanti a lui e gli disse: Se vuoi, tu puoi mondarmi. Lui venne con tutto il suo cuore. Non era permesso per lui di venire a Gesù. Non era permesso, ma lui era disperato. Era disperato, quindi lui corre troppo vicino a Gesù, proprio di fronte a lui, e cade in ginocchio davanti a lui. Si prostra davanti a Gesù. Dice: Se vuoi, tu puoi mondarmi. Questo mi ricorda di quello che Gesù dice in Luca 13, vi leggo io. Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché vi dico che molti cercheranno di entrare e non potranno. Non si arriva a Gesù con mezzo cuore. Sì, vorrei Gesù. Sì, devo trovare il tempo, devo cercare, dovrei cercarlo. Tu non entrerai in cielo. Tu devi cercarlo con disperazione. Essere focalizzato su Gesù, non ti importa quello che dicono gli altri, possono disprezzarti, non importa, io ho bisogno di quella cura che solo Gesù può darmi. E questo lebbroso si butta in ginocchio davanti a Gesù. Questo è un cuore umile. Non importava a lui nulla di quello che potevano dire gli altri. Lui voleva la guarigione e sapeva: io non merito. Cosa merito io da Gesù? Niente. Io non voglio, sai Gesù, io ho avuto sempre fede. No, si getta in piedi, non offrendo nulla se non solo il suo bisogno a Gesù. Era aggravato ed era umile. Le fede Aveva. nella potenza di Gesù, ma non nel cuore di Gesù. Perché? Perché non avevo mai sentito nulla di negativo, ma non conosceva Gesù. Non conosceva. Perciò dichiara: se vuoi, tu puoi mondarmi. Se vuoi, ma quello non lo so. Io non so se vuoi. Non dubito la tua potenza, ma dubito che tu abbia voglia di guarirmi. La dichiarazione di questo uomo era un appello al cuore di Gesù. Tu vuoi? Tu vuoi mondarmi? Non lo so, signori. So che tu sei grande, ma tu vuoi? Questo uomo faceva volontà. Appello alla volontà di Gesù, al cuore di Gesù, alla misericordia di Gesù. Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che non conosceva Gesù ancora. Il fatto che andasse da Gesù cercando la guarigione ci fa capire che non aveva mai conosciuto Gesù prima. Non avevo mai sentito del cuore di Gesù Cristo. Avevo capito questo è uno da Dio, ma non conoscevo il cuore. Perché non sarebbe venuto con quel cuore. Di, senti, poteri capisco, ma non il cuore. Questo lebbroso sapeva molto meno di quello che sappiamo noi, perché noi abbiamo tutta la Bibbia. Lui non sapeva che quel Gesù sarebbe andato alla croce e risorto. Lui non sapeva tutti gli insegnamenti che abbiamo noi. Lui non sapeva tutto questo. Sapeva, lui non è un uomo normale. Lui può fare cose che nessun uomo ha mai potuto fare nella storia del mondo. Quindi è da Dio in qualche modo. Con quella fede andò a Gesù Cristo. Ma la sua conoscenza non era sufficiente e Gesù doveva rivelarsi a lui, quello che noi abbiamo nella Bibbia. Allora, abbiamo visto questo uomo che capiva: io sono ammalato, non posso guarirmi, nessun uomo può guarirmi, ho bisogno di un'opera miracolosa e solo Gesù Cristo può fare questo. Non sapeva Cristo, solo Gesù può fare questo. Ma non so se ha voglia di farlo. Adesso consideriamo Gesù Cristo. Leggo versetti 41-42. Pensate a Gesù, questo uomo peccatore, peccatore. Viene a lui il Santo di Dio. E Gesù, mosso a pietà, stese la mano, lo toccò e gli disse: Sì, lo voglio, Sì, mondato. E come ebbe detto questo, subito la lebbra lo lasciò e fu guarito. Fermatevi a considerare le parole mosso a pietà. In greco è una parola e vuol dire proprio visceri commossi. Visceri commossi. Allora, viene dall'ebraico perché per gli ebrei i visceri erano il centro delle emozioni più profonde. I visceri. E anche noi in italiano capiamo questo. È mai successo una situazione grave e non hai perso appetito? Sai, uno sta lì, hai fame, arriva la telefonata che una persona cara è morta o sta morendo e tu non hai più fame. O tu sei stato molto aggravata e tu non ti senti più di mangiare, anzi hai mal di pancia o a volte visceri commossi. Quando sei pieno di emozioni, i visceri sono commossi. Allora, a questo punto in greco dice proprio che Gesù aveva i visceri commossi. Gesù! Non è stato, ok, qui c'è una persona da guarire, mi faccio vedere come i grandi uomini. No, no, lui era toccato profondamente da questo uomo. Questo è il cuore di Gesù Cristo. Profondamente commosso nel suo cuore, vedendo questo uomo disperato, in ginocchio davanti a lui. Vedete la verità incredibile che Dio rivela a noi in questo versetto? Chi è Gesù Cristo? Cosa leggiamo di lui nella Bibbia? Gesù ha creato il mondo. Tutto l'universo viene sostenuto da Gesù oggi. Tutte le stelle si piegano davanti a Gesù. Tutti gli angeli si inginocchiano davanti a lui e lo adorano. Gesù sostiene tutto. Questo Gesù, questo grande e glorioso Gesù, fu mosso a compassione di questo uomo peccatore che umilmente si gette in ginocchio davanti a lui. Mosso a compassione. Cosa ci mostra qui? Il potere è un altro discorso. Questo non ci mostra il potere di Gesù, ci mostra il cuore di Gesù Cristo. Gesù non guariva perché doveva, il suo ruolo, il suo dovere. Non guariva, ah, devo farmi vedere. Gesù guariva per far vedere che è il Cristo, ma Gesù guariva con un cuore mosso a compassione. Questo è il cuore di Gesù Cristo. Capite perché è così abominevole di implicare che Gesù è un po' duro? Gesù è duro. La mamma ci ascolterebbe, ma Gesù no. Non si dice quello, ma dicendo lei ci ascolterebbe, implica che lui no. Ma il vero Gesù ha un cuore tenero, mosso a compassione per qualunque persona che va a lui. Con tutto il cuore. Questo è il vero Gesù Cristo. Poi, una cosa che mi colpisce, ricordate, un lebbroso non era stato toccato da nessun altro essere umano, se non forse un altro lebbroso, da quando aveva preso la malattia. Mai toccato fisicamente. Erano impuri, non bisogna toccare loro. Poi, stese la mano, lo toccò. Non c'entra con la guarigione. Il tocco non c'entrava con la guarigione. Gesù guariva tante persone senza toccarli. Guariva persone a distanza. Non doveva, non serviva toccarlo. Allora perché lo ha toccato? Non era per guarire. Ha toccato per mostrare il suo cuore a questo uomo. Immagina se era, immaginiamo, 20 anni che era lebbroso. Mai è stato toccato in 20 anni? E Gesù dice, sì, io voglio guarirti. E lo tocco proprio sulla pelle. Che sensazione, un essere umano mi sta toccando, io che sono impuro. Gesù lo faceva non per guarirlo, quello ha fatto con la parola, lo ha fatto per mostrare il suo cuore a questo uomo. Questo è il cuore di Gesù Cristo, questo uomo impuro. E Gesù lo toccò. Gesù stava dicendo, tu hai fede nella mia potenza, ma voglio che tu conosca il mio cuore. Io voglio guarirti. E lo tocca. E questo uomo, posso immaginare che scoppiava nel piangere. Lui mi ha toccato. Lui mi ama. Lui vuole curarmi. Vuole guarirmi. E poi Gesù, che toccava solo per mostrare il cuore. Diceva le parole, si mondato. Con la parola. Gesù con le parole taci alla tempesta. Con la parola ha creato il mondo. Con la parola, con solo la parola. E qui dice si mondato. E fu guarito immediatamente. Questo Gesù che aveva fatto tanti miracoli con solo la parola faceva questo miracolo. E quando Gesù diceva altre volte i tuoi peccati ti sono perdonati, cosa è successo? Erano perdonati. Basta la parola, i miei peccati. Allora, la chiave della vita cristiana è di tenere gli occhi sulla persona di Gesù Cristo. Cosa vuol dire la parola cristiano? Cosa vuol dire la parola cristiano? Seguace di Cristo. Ma seguire vuol dire devo guardarlo e camminare con lui, fissato su di lui. E ci porta tramite tutti i sentieri della vita e io lo sto guardando. Non è che sento di lui secondo mano, no, lo sto seguendo, guardandolo. E per quello che leggiamo la parola, perché lì viene rivelato in tutta la sua bellezza e gloria, maestà, la sua tenerezza, la sua potenza. Quindi, qui vediamo il cuore di Gesù Cristo pronto a raccogliere chi? A raccogliere chi viene a lui, guardando a lui umilmente, dicendo solo tu puoi salvarmi, solo tu puoi perdonarmi, solo tu puoi guarirmi dal mio peccato, la mia malattia. Tu hai il potere. Adesso che capisco chi sei, tu hai anche il cuore. E si va a Gesù con quel cuore e Gesù non rimanda mai chi va a lui. Quel credente, quando uno non guarda Gesù, cerca alternativi a Gesù. Credi in Gesù? Sì, sì, credo in Gesù, ma cerco altri che hanno più cuore per me. O cerco di arrivarci per conto mio perché non ho capito il peccato. Ma quando capisco la gravità del mio peccato, quando capisco il cuore di Gesù, io non vado a nessun altro, vado a Lui perché dice nessuno ha il cuore che ha Gesù Cristo, che ha questa compassione. Questa gloria, questo potere, ma anche questo cuore, questa compassione, questo amore per poveri peccatori come noi. Non dobbiamo immaginare Gesù come vogliamo noi. Ricordate la purtroppo vera storia di come il primo anno che ho visto Serena all'università la evitavo per un anno intero? Perché visto che assomigliavo a una ragazza dal liceo, che per me era antipatica e di faccia si assomigliavano. Quando sono andato il primo anno all'Università dell'America, il campus dove tutti vivono lì, e conoscevo quasi tutti, era una scuola medio-piccola, io abitavo lei per un anno intero, perché assomigliavo a questa ragazza. Quindi nella mia mente immaginavo lei con quel carattere. Ma non era lei. Lei non aveva quel carattere per niente. E il secondo anno, per la misericordia di Dio, un'amica in comune mi ha chiesto un passaggio e c'era Serena e conoscendola in macchina ho subito capito, oh, non è come immaginavo. E quella stessa viaggio di 5 minuti ho detto, potresti uscire con me stasera? E poi subito, poche settimane, ho chiesto a lei di sposarmi. Ma io avevo evitato lei perché avevo un concetto falso di chi è, perché non avevo mai conosciuto lei. E quante persone hanno un'idea di Gesù come un sì, buono, ma non troppo, un po' duro, perché non l'hanno conosciuto. Si conosce Gesù non nella religione, si conosce Gesù tramite la parola di Dio. Il brano di stasera ci mostra il cuore di Gesù. Dobbiamo capire che anche noi nasciamo con la lebbra. Nasciamo con il peccato. Chi è i genitori? Ricordate, quante volte abbiamo visto, che un piccolo bambino pecca.
No, mio!
Perché pecca? Non sono le circostanze. Un bambino cresce in una famiglia piena di amore e inizia peccando, arrabbiandosi.
No!
Egoista, tutto perché il peccato è dentro. Impara nuovi modi a peccare, ma è peccatore dalla nascita. Siamo peccatori, nasciamo con questa malattia chiamata il nostro peccato. E solo Dio può cambiare il nostro cuore, ma il problema del peccato, come la lebbra, crea un problema fra noi e altre persone. Ma il vero problema è fra noi e Dio, perché Dio è santo, Dio è puro e non può essere contaminato dal nostro peccato e senza la guarigione che solo Lui può fare. Non possiamo avere il vero contatto con Dio. Noi possiamo pregare, ma le preghiere veramente non arrivano a Dio. Io posso fare tanti atti religiosi, ma sono atti che sto facendo. Il mio peccato rende quello che faccio un'abominazione a Dio. Ed io ho bisogno di capire, Signore, io faccio per te mille cose, ma non sono accettati da te, perché sono macchiati con il mio peccato. Immagina un uomo che viene a pulirti la fognatura, e non usa guanti e si sporca tanto, e poi prendi fuori un panino con le mani ancora sporche e dici: ecco, vuoi un pezzo? E tu dici: no, ma guarda, ha fatto mia moglie, è buona. E tu dici: no, cioè non vuoi toccare perché è tutto macchiato dal suo sporco. E noi facendo buone opere, Dio dice in Isaia, così dice delle nostre buone opere: sono come i panni sporchi, ma sono buone opere, macchiate dal nostro peccato. Abbiamo bisogno di essere lavati da Gesù Cristo, dal suo sacrificio. Quindi, quando noi vediamo la gravità del peccato e vediamo: Signore, io non riesco ad arrivare a te, sono sporco, non posso fare qualcosa per cambiare la mia condizione, ma Gesù Cristo è andato alla croce per chi? Per peccatore, allora è andato per me. Se è andato per peccatore, è andato per me. Gesù dice che uno che viene a lui con quel cuore viene accolto. E Gesù ha quel cuore. Gesù, tu puoi purificarmi se vuoi. E Gesù cosa dice? Io voglio. Io voglio. Vieni a me. In Matteo 11, 29, 30, cosa dice? Cosa dice? Venite a me, voi tutti che siete aggravati e rattravati. Attravagliati, perché siete aggravati e attravagliati? Avevo appena parlato del giudizio. Avevo appena parlato del giudizio. E così lui dice: vi leggo quello in Matteo 11, 29. E ecco qui Gesù dice: venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo. Imparate da me. Cosa vuol dire giogo? Ancora in fienile c'è qualche giogo, giusto? Si metteva intorno ai buoi. Prendete voi il mio giogo. Se tu hai un giogo, chi comanda dove vai nella vita? Se tu hai un giogo, chi comanda? Tu o chi guida? Non più tu. Prendete una cosa volontaria. Signore, prendimi tu. Quindi non è che do un po' di retta a te, un po' di retta ad altri. No, guidami tu. Perché ho bisogno, il mio cuore è aggravato, travagliato, perché riconosco che sono peccatore. Io pecco quando non voglio peccare, è più forte di me. Io prendo il tuo giogo, allora io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo, imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore e voi troverete la cosa più bella della vita. Riposo per le vostre anime. Perché il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero. Troverete riposo per le vostre anime. Potete dormire tranquilli, Signore, mi hai perdonato e mi hai accolto, e anche quando arriverò alla morte e mi accoglierai con te, io posso dormire tranquillo. E tu sei in controllo della mia vita. Quindi, questo è il messaggio di questo brano. Gesù invita tutti ad andare a Lui, riconoscendo la propria malattia, il peccato. Venite a me voi tutti che siete travagliati e aggravati, cioè vedendo la propria condizione. Oh Signore, io sono peccatore, ecco perché pecco. E questo mi aggrava. Invece di: non è giusto come mi hanno trattato. Ma scusami, tu parli di come loro ti hanno trattato, ma al giudizio non sarai giudicato in base a quello che hanno fatto contro di te, sarai giudicato in base a tutti i tuoi peccati contro Dio. E se questo ti aggrava, Gesù dice: venite a me. E io vi darò riposo per le vostre anime. Da dove viene questo riposo? Perdono. Il giogo del peccato viene tolto completamente in Gesù. Allora, non c'è persona che non ha bisogno ogni giorno della bontà e del perdono di Gesù Cristo. E quindi abbiamo tutti bisogno di ricordare questo. In Matteo 6, dopo il Padre nostro, Gesù dice subito dopo, vi leggo io, perché se voi perdonate agli uomini le loro offese, il vostro Padre celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini le loro offese, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre. Se io vengo a Cristo capendo la gravità del mio peccato, ho chiesto, in Italia, anni, nell'impero romano c'erano imperatori. Allora, se uno, chiunque uno si mette uno schiavo, avesse offeso un altro schiavo, hanno fatto un litigio e lui ha dato un pugno a quell'altro schiavo, ha sputtato in faccia all'altro schiavo, due schiavi hanno fatto un litigio, non è che veniva messo alla morte per quello, giusto? Sì, non, nulla di serio succedeva, ma se l'imperatore andava a casa di un amico, un senatore, che aveva uno schiavo e lo schiavo portando il cibo arriva l'imperatore, lo dà uno schiaffo e sputta addosso. Cosa succede a quello schiavo? Messo alla morte perché aveva offeso l'imperatore. Allora, quando noi pecchiamo contro gli uomini è grave, ma il nostro peccato è contro Dio ed è gravissimo. Allora, quello che gli altri fanno contro di noi non è paragonabile a quello che noi facciamo contro Dio. E se io capisco la gravità del mio peccato, come posso non perdonare gli altri? Dico, Signore, guarda il mio peccato, guarda il mio peccato. Sì, ma mi ha fatto questo, mi ha fatto quello. Che importa in confronto con quello che io ho fatto contro di te? Allora io ben volentieri perdono gli altri perché io voglio il tuo perdono, perché vedo la gravità del mio peccato. Quindi, un lebbroso che viene guarito e viene toccato prima di essere guarito, come devi trattare altri con malattie meno gravi? Come dobbiamo noi vedere gli altri? Dobbiamo vedere la gravità della nostra condizione, vedere l'immensità del perdono. Quindi la mia preghiera per noi è che ognuno possa andare a casa e dire, Signore, il mio peccato contro di te è grave. Allora, scusate, in una società dove, per esempio, quasi tutti mentiscono, fa parte della vita. Noi non vediamo la menzogna grave. Ma perché la menzogna è così grave? Questo è un esempio. Perché la menzogna è così grave? Così dice Gesù in Giovanni 14,6: Io sono la via, la verità e la vita. Dio è Gesù Cristo e Dio è verità. È verità. Ogni menzogna va contro chi è Dio. Quindi quello che nella società è ma una bugia bianca, noi diciamo, questo è un esempio. No, è abominevole a Dio. Nella società è roba da niente. Ci scusiamo con piccole menzogne per coprire i problemi. A Dio è una cosa abominevole. Dio ha creato il matrimonio, una cosa che per lui è sacra. Rappresenta il rapporto Cristo e la vera Chiesa. E così se un uomo guarda un'altra donna con desiderio, è un'offesa contro quello che Dio ha creato. E così via, peccato dopo peccato, tutto contro Dio. Dobbiamo capire la gravità del nostro peccato per capire, io non posso migliorarmi perché io sono colpevole, ho bisogno di un Salvatore. E anche dopo la salvezza ho bisogno di tornare ogni giorno a quel
Ogni
Salvatore.
giorno.
Perché lui è pronto a raccogliere chi è travagliato e aggravato. Questo è il cuore di Gesù. Nessuno ha il cuore di Gesù Cristo. Pronto a raccogliere i peccatori che vengono a lui umilmente. Umilmente. Che bello. Questo uomo coperto con la lebbra dice, se tu vuoi, tu puoi guarirmi. Non conosco il tuo cuore, conosco il tuo potere. E Gesù lo tocca. Io voglio, io voglio. Se tu hai del peccato, vai a Gesù, lui vuole perdonare. Questo è il Salvatore. Preghiamo. Signore, io anche per gli altri, ma io per conto mio ti ringrazio per Gesù Cristo, perché ho bisogno di Lui. Quante volte ho peccato e continuo a cadere nel peccato, e tu sei un Dio tre volte santo, e ogni mio peccato è grave contro di te. Ma in Gesù Cristo c'è perdono, vero perdono, pieno perdono, non tramite qualche rito o sacramento o le buone opere, no, no, c'è pieno perdono. Gesù può perdonare, come Gesù poteva guarire, Gesù può perdonare, e questo è il cuore di Gesù per coloro che vanno a Lui e si inginocchiano davanti a Lui, guardano solo a Lui. Questo è il cuore tenero, amorevole. Gesù è mosso a compassione nei confronti di coloro che vengono a Lui. Aiutaci a vedere la gravità di ogni nostro peccato. Aiutaci a vedere l'immensità del perdono che c'è in Gesù Cristo. Non si tratta di una vita di religiosità, si tratta di una vita di gioia per il perdono in Gesù, per poi camminare nella luce seguendo veramente Gesù Cristo. Ti prego di colpire i nostri cuori con chi è il vero Gesù Cristo. Grazie per la tua parola che ci rivela Cristo in cui vediamo te. O Padre, ti ringrazio nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.